al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335-1243-317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio: Vincenzo Proto, Luciana Fantini e Serena Tullio. E sapete tutti che naturalmente il magistero della Chiesa è molto importante, però purtroppo non viene seguito tante volte. C'è una ricerca molto interessante che svela che il 27% dei fidanzati che vanno ai corsi di matrimonio non rispettano il fatto che non debbono convivere e quindi convivono. Una ricerca che è stata realizzata dal Centro Internazionale Studi sulla Famiglia. Do il benvenuto a degli ospiti: Pietro Boffi, responsabile del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, autore di questa ricerca, poi andremo nei dettagli. Benvenuto Boffi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie anche a Monsignor Sergio Nicolli, esperto di pastorale familiare. Benvenuto Nicolli.
Buongiorno.
E anche grazie a Marco Invernizzi, delegato di Alleanza Cattolica al Forum delle Famiglie. Invernizzi, buon pomeriggio anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Senta Boffi, cosa emerge da questi dati che hanno un po', diciamo così, messo il dito nella piaga, perché il 27% dei fidanzati che vanno in questi corsi prematrimoniali non rispetta il fatto, come dice la Chiesa, che bisogna vivere, come dire, da separati in questo caso, no?
Prima del matrimonio ognuno
a casa sua. Ecco, quali sono i dati più particolari? Perché so che avete raccolto circa 20.000 questionari.
No, la ricerca è stata una ricerca molto ampia, era fatta da 4 questionari, ciascuno rivolto a una figura diversa, dai responsabili diocesani, il pastore familiare, agli organizzatori dei corsi, agli operatori e poi anche ai fidanzati, dove abbiamo raccolto 5.400 questionari. Dalla ricerca non emerge unicamente questo dato, questo è uno dei dati che emergono.
E cioè, quello più eclatante, Boffi,
se vogliamo più eclatante,
dal nostro punto di vista.
Ci sono tanti dati eclatanti, per esempio è altrettanto eclatante secondo me il livello di gradimento dei corsi, cioè se noi pensiamo che ci sono delle persone che sono molto distanti, diciamo così, dalla Chiesa da tantissimo tempo, si presentano perché obbligati a fare questo corso e alla fine del corso il 90% si dichiara soddisfatto o più che soddisfatto, diciamo così, del corso, vuol dire che sono fatto abbastanza bene, vuol dire che la Chiesa ha saputo accogliere anche persone che vivono in situazioni che sono, virgolette, non regolari o comunque non inquadrate nello schema che si presupponeva, ma che ha saputo anche con loro fare un buon lavoro. E i fidanzati stessi spesso dicono, alla fine del corso, mi piacerebbe continuare perché è stata un'occasione in cui finalmente abbiamo potuto mettere a tema discorsi, problemi importanti per la nostra vita di coppia e per la nostra vita di famiglia. Quindi vuol dire che i corsi sono molto validi. Certamente il contesto in cui i corsi cadono, e questo è il dato appunto molto eclatante che hanno preso poi anche i giornali recentemente, è quello che il dettame, diciamo così, della non convivenza, del passare dal fidanzamento alle nozze, non è seguito da almeno un terzo circa dei fidanzati che frequentano questi corsi. Questo è veramente
un dato che insomma sconvolge un pochino, no? Perché mette il dito nella piaga, vero Monsignor Nicolli? Lei è esperto di pastorale familiare, ha fatto una ricerca analoga quando era proprio alla guida della pastorale familiare.
Sì, è un dato che preoccupa sicuramente, perché poi la percentuale che lei ha citato è una percentuale della media, ma se veniamo al nord siamo abbondantemente oltre il 50% delle coppie conviventi. Io, per dire, ho avuto recentemente un percorso, un itinerario di un anno con 10 coppie, di queste 7 erano già conviventi, quindi il fenomeno in Alta Italia è molto più accentuato. È preoccupante, d'altra parte bisogna tener conto che questi giovani vivono un senso di precarietà molto forte, che non è soltanto dal punto di vista economico, ma è una precarietà che nasce dalla constatazione del fallimento di tante coppie. Loro, i giovani oggi, hanno tutti degli amici che fino a ieri si dicevano le parole dolci e che dopo un anno, due anni di matrimonio si ritrovano già in crisi o magari già separati. Allora vivono questa paura del futuro e quindi bisogna avere comprensione per questa scelta della convivenza che ha alle spalle l'illusione che la prova di vita insieme prima del matrimonio possa dare garanzia di una maggiore stabilità, cosa che invece questa ricerca del CIS ha abbondantemente smentito, non è vero. Però
non sono coppie che non credono, caro Monsignor Nicolli, sono coppie che dichiarano di essere cattoliche, di andare in chiesa tutte le domeniche,
sì, certo.
Di fare le pratiche di pietà, insomma persone che seguono, però su questo punto non sono molto fedeli.
Diciamo che sono coppie che vivono la fede a livelli diversi, perché quelli che praticano non sono tanti per la verità, insomma la media nazionale dei giovani che praticano, tra virgolette, cioè che frequentano abitualmente la messa domenicale eccetera, è molto bassa. Qui però ci sono persone che non hanno abbandonato la fede, sono battezzati e sono ancora convinti che rivolgersi alla Chiesa in un momento così importante come la scelta del matrimonio è un fatto rilevante che interessa molto anche a loro, e quindi arrivano anche coppie che normalmente non vanno in chiesa, però non hanno rinnegato la fede e credono comunque che la fede, l'intervento di Dio, una presenza di Dio in una storia di amore abbia ancora senso. Dobbiamo tener conto anche di questo.
Chiaro. Marco Invernizzi, che idea si è fatto lei, delegato di Alleanza Cattolica al Forum delle Famiglie, su questi dati che sono stati ripresi da alcuni quotidiani proprio qualche giorno fa?
Ma due cose. Intanto una colpa nostra nel non mettere adeguatamente in risalto la bellezza di quei valori che la ricerca sembra smentire. Cioè, se noi smettiamo di parlare della bellezza della castità, della verginità, della purezza, del matrimonio come luogo compiuto dell'amore, evidentemente noi riduciamo l'andare al matrimonio in uno stato di castità come un non fare certe cose, e quindi non riusciamo a trasmettere a chi si deve sposare la bellezza di quei valori che la rinuncia all'unione fisica prima del matrimonio comporta. Quindi da questo punto di vista il magistero, come lei ha detto iniziando questa trasmissione, il magistero non è conosciuto anche dalle persone che si preparano al matrimonio, non è conosciuto l'insegnamento della Chiesa nel suo aspetto positivo, nella sua bellezza. Seconda cosa che volevo far notare è, riprendendo anche quello che ha accennato Monsignor Nicolli, io ho una certa esperienza di frequenza ai corsi prematrimoniali, ma le persone che vi prendono parte magari dicono di essere cattoliche, come lo dicono un po' tutti in Italia, ma in realtà non possono essere considerate come dei praticanti. Cioè, sono delle persone che magari convivono da anni, che non hanno rinnegato la fede, però così vanno messe ogni tanto, ma non è quella la anche perché noi sappiamo benissimo che certi valori, la pratica di certi valori come la castità, la purezza, presuppone una vita di preghiera, non semplicemente andare a messa ogni tanto. Diversamente, in un mondo come quello di oggi è difficile riuscire a essere coerenti con certi valori nella vita di tutti i giorni.
Ecco, Boffi, da questa ricerca emerge che i fidanzati iniziano la loro convivenza in media a 29 anni e si presentano ai corsi di formazione dopo aver già convissuto più di 2 anni. Ecco, questo perché secondo lei? Qual è la dinamica che c'è alla base di tutto questo stravolgimento, come diceva Invernizzi?
Io mi esprimo da un punto di vista sociologico, quindi non entro nel campo teologico o pastorale in questo momento. Dico questo... L'Italia è il paese dove ci si sposa, come intendo come primo matrimonio, all'età più elevata di tutta Europa. E cioè c'è un fenomeno di rinvio notevolissimo che riguarda i nostri giovani per quanto concerne il matrimonio e il fare figli. E riguarda tutte le componenti della società. Quindi noi, come dire, prima ancora del discorso della crisi, che sicuramente ha inciso e inciderà sempre di più sui problemi di riuscire a fare poi il passo del matrimonio, aveva anche un aspetto culturale. Da un po' di tempo a questa parte in Italia si è stagione fino quasi a 40 anni, che è un'assurdità. Allora c'è un aspetto culturale da direi così sottolineare, che sarebbe: bisogna recuperare l'idea che un progetto di vita ci vuole se si vuole che il rapporto di coppia funzioni. Non è sufficiente, anzi, come diceva giustamente prima il signor Micolli, è un'illusione pensare che faccio la prova poi mi andrà bene. È assodato da statistiche internazionali e rigorosissime che chi ha già convissuto si separa di più, in maniera più conflittuale, di chi non ha convissuto prima del matrimonio. E questo andrebbe detto. Il vero problema è, secondo me, riuscire a far capire che bisogna anche un po' rischiare nella vita. Bisogna avere anche la forza di assumersi delle responsabilità, di avere un progetto. Poi può essere un progetto di tipo civile, e questo è matrimonio civile, o anche di tipo religioso per chi è più vicino o chi si avvicina in questa occasione, perché molti, a qualcuno addirittura, grazie al corso del matrimonio, dice: io ho ripreso la frequenza alla messa, la parte religiosa e l'adesione alla fede. Quindi, come dire, c'è anche una certa disponibilità a mettersi in discussione. Però viviamo in un mondo che per ora tiene i giovani gravemente ai margini della società, e questo crea appunto una grossa difficoltà a far partire il progetto matrimoniale. La convivenza spesso e volentieri è la scorciatoia, impegna poco, è facilmente reversibile, nessuno quasi se ne accorge, solamente quattro gatti, e alla fine uno si rifugia lì. Ma attenzione, se il progetto è un progetto debole, darà vita a un rapporto di coppia e di famiglia anche debole.
Monsignor Nicolli, secondo lei, come diceva anche Marco Invernizzi prima, c'è una non conoscenza del magistero e alla fine poi le persone non sanno, quindi fanno degli errori che forse eviterebbero sapendo?
Sì, è vero che c'è questa scarsissima conoscenza del magistero, ma c'è una scarsa conoscenza di cosa propone la fede oggi rispetto all'amore, rispetto a una storia di amore, alla vita di coppia. E credo che io distinguerei due atteggiamenti, due problemi. Uno è quello di cosa facciamo di fronte a queste persone, e io credo che vanno accolte senza discriminazione, vanno aiutate a fare un percorso, quello che diceva Boffi un attimo fa, che molte persone, molti fidanzati, proprio attraverso il percorso, soprattutto se è un percorso un po' articolato e lungo, recuperano il senso della fede e per la prima volta conoscono una Chiesa diversa da quella che conoscevano prima. È anche vero, per cui abbiamo una grande responsabilità di favorire, di conoscere e incontrare queste persone, di entrare in relazione con loro e di fare una proposta cristiana robusta. L'altro problema, secondo me, è quello di domandarci come prevenire questa situazione che è patologica, e secondo me il buco nero della pastorale sta proprio nell'educazione affettiva a partire dall'adolescenza. Questa, direi che, a parte alcune lodevoli eccezioni, è quasi totalmente assente nella Chiesa. È lì dove si può parlare bene dell'amore in maniera positiva, in maniera anche impegnativa, cioè si può dire il valore della castità, della purezza. Parlare di questo a gente che ormai vive già praticamente da marito e moglie diventa molto più difficile. Lo possiamo fare e capiscono questo discorso, ma questo discorso va fatto di una educazione alla fede complessiva, soprattutto nella fase dell'adolescenza. Secondo me è proprio la mancanza di una conoscenza della realtà dell'amore, della famiglia, del matrimonio, che parte dall'adolescenza, che poi mette i giovani in una tale insicurezza che di fronte alla prospettiva del matrimonio dicono: no, prima ci proviamo perché non siamo sicuri.
D'accordo Invernizzi su questo?
Sì, volevo ricordare anche un'arma straordinaria che noi abbiamo a disposizione, che era la teologia del corpo di Giovanni Paolo II, quel lungo insegnamento che il Papa ha tenuto nelle udienze del mercoledì dal 1979 al 1983-84, è un insegnamento proprio sulla bellezza dell'amore umano e sulla grandezza, che può fare reinnamorare anche persone che magari convivono, hanno perso la fede o sono alla ricerca, proprio perché mette in luce non tanto gli aspetti negativi che ci sono anche del non rispettare, diciamo così, i valori intrinseci al matrimonio, ma soprattutto mette in luce gli aspetti positivi, cioè la bellezza di questo sforzo di costruire una comunione nell'amore, nella purezza, nel rispetto, nell'imitazione di Cristo. e lo ha fatto Giovanni Paolo II, come forse prima di lui nessun altro era riuscito a raggiungere queste vette che uniscono in qualche modo la teologia, la poesia, la morale, l'insegnamento, eccetera. E credo che se questo venisse tenuto presente nei corsi prematrimoniali, nell'educazione degli adolescenti, dei giovani, eccetera, certamente sarebbe un contributo importante per fare riscoprire la grandezza e la bellezza dell'amore cristiano.
In Vernizzi c'è chi fa dei corsi prematrimoniali, ovviamente in età adolescenziale, quando ancora non si sa se si sposeranno, avranno anche la vocazione. Secondo lei può essere utile questa cosa? Perché se curiamo poi il malato dopo, forse è meglio prevenire prima, no? Come diceva anche Nicolli.
Senz'altro, anche perché quando comincia a porsi certe domande, il ragazzo, se non trova risposte nell'ambito della comunità cristiana, va a cercarle altrove, e questo può indurlo a sbagliare o può provocare delle giustificazioni a certi comportamenti che sono quelli che vengono diffusi dalle ideologie, dal secolarismo che impera nel mondo. Ecco.
Bonfi, lei come si spiega che da questo studio realizzato proprio per il Centro Internazionale Studi Famiglia emerge questa distanza tra il sud e il nord? In Emilia, Romagna e Veneto c'è il picco di coppie conviventi che si dicono cattoliche prima del matrimonio, mentre al sud la cosa scema un pochino.
Emergono, come dire, due Italie. Poi io nel rapporto di ricerca l'avevo un po' sottolineato. C'è maggior, diciamo, aspetto tradizionale al sud. Anche questo fenomeno segue gli andamenti dei vari dati demografici. Se noi guardiamo 20 anni fa, avevamo al nord bassissima fecondità, al sud ancora elevata. Se guardiamo oggi, notiamo che il nord ha una maggiore fecondità a livello di figli che non il sud. Se guardiamo i divorzi, notiamo che stiamo spostandoci, al sud si divorziava, ci si separava di meno, ora sta diventando in crescita il sud e rallenta il nord. Quindi, come dire, sembra quasi che i fenomeni arrivino giù un pochettino più tardi. Se uniamo questo, appunto, a una cultura un po' più tradizionale, anche un po' di sottostima, attenzione, in questo caso non escluderei che qualcuno ha avuto un po' di ritegno nello scrivere la casella convivente sì no e nel barrare la risposta giusta.
Quindi lei, Boffi, ha sottostimato quando ha fatto questa ricerca,
no,
insomma il 27%...
È normale che nelle ricerche spesso chi vede che la risposta è un pochettino lì, non dimentichiamo che stiamo parlando di corsi per il matrimonio, per il matrimonio religioso, quindi erano i corsi con presente il parroco, il sacerdote, le coppie che animano. Quindi, come dire, sono dati di molto rilievo perché sulle persone anche nostre, vicine, che poi vanno a sposare, però si può pensare un pochettino a questo. Però c'è davvero un atteggiamento anche culturale diverso, diciamo, tra il nord e il sud, con dei lati positivi e lati negativi. Il lato positivo è che c'è maggiore frequenza e pratica, può darsi un po' più devozionistica, un po' meno cosciente, però su cui lavorare. Al nord teniamo presente che abbiamo questa forte secolarizzazione, per esempio il dato maggiore di tutti è al nord-est. Il nord-est era considerata fino a 20 anni fa una zona bianca cosiddetta, no? Molto voto politico alla DC e molta frequenza ai riti religiosi. Ora sta diventando invece il più avanti dal punto di vista della secolarizzazione. E quindi dobbiamo tenere presente che questi sono i dati che abbiamo di fronte.
Nicolli, si può invertire questa tendenza secondo lei? Possiamo tornare al fatto che perlomeno chi si dice cattolico poi rispetti il magistero della Chiesa, o è un sogno, oppure dobbiamo insomma prendere quello che viene da questa società?
No, io credo che è un sogno che è perseguibile, cioè abbiamo gli strumenti per poterlo fare, sia il magistero della Chiesa che guarda all'affettività e alla sessualità in maniera estremamente positiva. Per fare questo però, per riuscire a invertire questa tendenza, dobbiamo ripartire dall'adolescenza, cioè dobbiamo inventare dei percorsi di educazione all'amore. Del resto mi veniva in mente quando lei prima chiedeva in Vernizzi se si può partire prima con dei corsi prematrimoniali. Nel 2005 mi pare che fosse, in un convegno della CEI che ho presieduto, abbiamo proprio lanciato questa idea di gruppi di giovani coppie che li abbiamo chiamati non più soltanto amici, non ancora fidanzati. E questa cosa in alcune diocesi è partita, cioè delle coppie che non sono ancora avviate al matrimonio ma vivono già una certa relazione diversa dall'amicizia, che fanno un percorso per capire meglio cos'è l'amore e se sono fatti l'uno per l'altra. Questo è l'ideale. In ogni caso, a tutti gli adolescenti va annunciato in maniera positiva, quindi non in maniera moralistica ma in maniera propositiva, il lieto annuncio di Dio sull'amore umano. E poi credo che non dobbiamo trascurare il fatto che i percorsi di preparazione al matrimonio, anche se sono fatti per la maggior parte, ormai nel nord almeno, da coppie conviventi, diventano occasione preziosissima per rimettere in discussione il tema della fede, che coinvolge naturalmente anche il tema della vita affettiva, eccetera. Io non lascerei perdere, non mi limiterei a fare i percorsi solo per i cristiani doc, cioè quelli che si professano praticanti, eccetera, ma venga chiunque. E lì, partendo proprio dall'esperienza dell'amore, riannunciamo un Dio diverso e una Chiesa diversa da quella che loro hanno in testa, con tanti pregiudizi, eccetera.
Ecco, Invernizzi, evitare il moralismo, si è detto, no? Lo ha detto Monsignor Nicolli poco fa. Questo è importante o no, secondo te?
Beh, no, sicuramente. Se per moralismo intendiamo il non far vedere il fine e la bellezza, la positività del matrimonio, e quindi di alcune delle rinunce che comporta, sicuramente il moralismo va abbandonato. Ecco. Spesso però si confonde il moralismo con la morale, cioè la morale va insegnata, la morale comportamentale va insegnata, cioè bisogna avere il coraggio anche nei corsi prematrimoniali di dire delle verità che possono spiacere alle coppie conviventi che sono di fronte, però non si può rinunciare, come purtroppo temo che in molti corsi avvenga, ad annunciare la verità sul matrimonio soltanto perché alcune o la maggioranza delle coppie presenti non l'hanno presa sul serio, proprio perché, come diceva prima Monsignor Nicolli, questa è un'occasione anche di evangelizzazione, di fare ritrovare la fede a queste persone che magari vengono al corso prematrimoniale perché gli ha chiesto la suocera, piuttosto che per favorire, per andare incontro a un'esigenza di solito della donna, della fidanzata, eccetera. Però non si sa mai, cioè questo sono 6, 7, 8, magari anche a volte anche 12 incontri in cui uno può riscoprire la ragionevolezza della fede cristiana, la sua bellezza, e come dicevano anche prima, ci sono dei casi in cui molti ritrovano la fede.
Certo, va bene, siamo in chiusura, grazie ai miei ospiti, Marco Invernizzi, delegato dell'Alleanza Cattolica al Forum delle Famiglie, grazie per essere stato con noi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie anche a Monsignor Sergio Nicolli, esperto di pastorale familiare, grazie molte Monsignor Nicolli.
Grazie.
E infine grazie anche a Pietro Boffi, responsabile del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, grazie molte Boffi.
Grazie a voi e arrivederci a tutti.
Federico Piena vi ricorda in chiusura il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317, la mail 105@vatiradio.va.